Bishut Marade Atra che ancora sta allontanandosi, Bishut Marade Bekenishta, con il permesso del Rabbino Capo e il Rabbino del Tempio. Lei lui è chiamati Enrico, Rafael Perugia, Zichronole Kayola Mabba. Mi è stato detto di parlare dei 10 comandamenti. Allora, ho scelto un comandamento e all'inizio pensavo di parlare del comandamento dello Shabbat, però poi ho cambiato idea e il motivo per cui avrei voluto parlare dei 10 del comandamento dello Shabbat è perché lo Shabbat dei 10 comandamenti è quello meno osservato. Gli altri 9 comandamenti più o meno vengono osservati, ma lo Shabbat è meno osservato. Non è meno osservato dagli ebrei lontani, il problema è che è meno osservato pure dagli ebrei vicini, dagli ebrei che vengono ai Bate Knesset, quelli che vengono Shabbat, le feste, eccetera, i Lumudì. E invece noi dovremmo rafforzare il comandamento dello Shabbat. Nei 10 comandamenti c'è scritto sullo Shabbat: non lavorerai né tu, né tuo figlio, né tua figlia, eccetera, eccetera. E questo leggiamo nella Torah, non sono invenzioni dei Rabbanim che notoriamente si divertono a imporre restrizioni agli ebrei. Questo è scritto nella Torah di non lavorare. Questo significa che di Shabbat non si può andare al negozio, all'ufficio o a qualsiasi altro lavoro. Di Shabbat non si va in macchina, non si va in autobus, non si va col motorino, non si accende il fuoco. Di Shabbat dovremmo disconnettere i nostri telefonini e i nostri computer. Se vogliamo fare qualcosa alle lui, neshama, dei nostri cari, a beneficio delle anime dei nostri cari, ma anche a beneficio delle nostre anime, che siamo qui, Baruch Hashem, dovremmo osservare lo Shabbat e dovremmo rafforzare sempre di più l'osservanza dello Shabbat e del festo. Però non parlerò dello Shabbat, perché sono sicuro di queste cose me ne parla a sufficienza Rav Colombo, e per cui lascio a lui, non oggi, ma in generale, nei Derashot al Tempio, il compito di rafforzare l'osservanza dello Shabbat. Allora, invece, ho scelto il secondo comandamento, che è il comandamento che apparentemente pone meno problemi. Il secondo comandamento dice: non avrai altri dei all'infuori di me, non ti farai nessuna immagine, nessuna scultura di ciò che sta in cielo, in alto, di ciò che sta in terra, in basso, e ciò che sta nell'acqua sotto la terra. Non ti inchinerai a queste sculture, immagini, non le servirai, perché io sono il Signore Dio vostro, eccetera, eccetera. Okay? Oggi chi è che fa idolatria, chi è che si inchina agli idoli? Non lo fanno fra i non ebrei, figuriamoci fra gli ebrei. Per cui questo dovrebbe essere ormai assodato, lo possiamo dare come una indicazione teorica di 3000 e più anni fa della Torah. Però non è così semplice. E allora ho scelto una sughia, un brano dal Talmud, dal trattato di Rosh Hashanah, e chi vuole può seguire con me. Ho visto che ci sono dei Talmudim, dei volumi in italiano, ed è a pagina 209 per chi vuole seguire, e nella pagina ebraica corrispondente la 24a. E la Gemara parte, quei volumi Rosh Hashanah è il volume 5, e la Gemara, quando avete il libro, vi do la pagina. Il Talmud, la Mishnah, in realtà il Talmud dice che, parlando del Rosh Chodesh, Rosh Hashanah parla del Rosh Chodesh, e il Rosh Chodesh si fissa quando si vede, quando i testimoni vedono la luna nuova che compare, e i testimoni vanno al Sanedrin, vicino al Bet HaMikdash, per dire: abbiamo visto la luna. E bisogna accertarsi che i testimoni facciano una testimonianza corretta, non necessariamente perché sono in malafede, ci sono pure quelli in malafede, però anche in buona fede. Bisogna chiedere se veramente hanno visto la luna, o invece magari hanno visto un lampo, un UFO, una nuvola, qualche cosa. E allora dice la Mishnah che Rabban Gamliel usava interrogare i testimoni con delle forme della luna. C'aveva una sorta di lavagna, c'aveva queste forme della luna, e quindi gli chiedeva se la luna nuova, lo spicchio di luna, al 9 luglio, subito dopo il 9 luglio, in che forma era, da che parte stava rispetto al sole, stava a destra, stava a sinistra, in alto, in basso, con la gobba da una parte, con la gobba dall'altra. Allora, per facilitare le domande ai testimoni, aveva queste forme della luna che metteva su una lavagna, sul muro della stanza del Bebdin, e interrogava, e come dice la Mishnah, Shebaim Maret Yodot, e li faceva vedere alle persone comuni che non erano astronomi e per cui non potevano sapere, e gli chiedeva a Casera Ita o Casera, l'ha vista così o così. Okay? Questa è la Mishnah. Il Talmud, allora pagina 209, la Gemara dice: ma è permesso fare le immagini della luna? Abbiamo appena letto che non si possono fare le immagini della luna, e non soltanto è scritto nei 10 comandamenti, che era al capitolo 20, verso dal 2, dal 4, dal 3 in poi, quello che gli ho detto prima, ma è scritto anche più avanti, perché il versetto che adesso cita la Gemara, al verso 20, lo ripete, se non fosse stato abbastanza chiaro, la Torah ci ripete subito dopo i 10 comandamenti, dice... disse il Signore a Mosè, verso 19, così dirà ai figli di Israele: avete visto che io ho parlato dal cielo, dice il Signore, lotta su Nitti, Eloheches veloesaav, lotta sullachem, non farete con me, pausa, idoli di argento e d'oro non farete per voi, per cui lo ripete un'altra volta il divieto. E allora dice la Gemara, tornando alla nostra pagina 209 del Talmud, il versetto dice lotta suniti non farete con me, dice il Talmud, non farete come l'immagine, non farete immagini dei miei servitori. E allora Rabban Gamliel come ha fatto a fare questa immagine della luna? Perché i servitori chi sono? I servitori sono il sole, la luna, le stelle. Disse Abayè, adesso vado un po' di corso perché la pagina è lunga, però non contano tanti dettagli, ma conta poi il messaggio complessivo. Allora dice Abayè: e la Torah vieta soltanto gli shamashini, i servitori, che si possono fare nelle stesse forme e dimensioni, e quindi si esclude il sole e la luna, non possiamo mica fare il sole e la luna. Quali sono invece i servitori, tra virgolette, del Signore, del culto del Signore, che possiamo fare? Come dice la Baraita, non si deve fare un echal, il tempio, un edificio a forma del tempio, esattamente come era l'edificio del Bet HaMikdash. Oppure non si deve fare una esedra come l'atrio del Bet HaMikdash, oppure un cortile come l'Azara, che è un altro dei cortili del Bet HaMikdash. Questi non si possono fare tali e quali. Il tavolo, c'era il tavolo nel Bet HaMikdash, non possiamo fare un tavolo tale e quale a quello del Bet HaMikdash, stessa forma, stessa dimensione, stessa struttura. La menorah, non possiamo fare un candelabro uguale al candelabro che sarà nel Bet HaMikdash, ma si possono fare differentemente. E giriamo pagina, adesso andiamo alla 24b, per cui seguite chi vuole nel testo. Io sto traducendo all'impronta da ebraico, può essere la traduzione mia, non corrisponde a quella di Rabbi Segni che c'è nella traduzione. Si può fare la menorah, invece di farla con 7 braccia, si può fare con 5 o con 6 o con 8. Ma di 7 non si può fare, quindi in generale non si possono fare, e questo non è un problema, è un problema pratico. Quando anni fa il Rishon LeZion, Rabbino Capo di Israele, venne in visita a Roma, al Tempio Grande, avete presente che ci sono delle menorotte su in alto? Ecco, il Rishon LeZion dice: ma non è proprio sicuro che si possono fare. E ora vediamo però perché invece si possono fare. Queste menorot non si possono fare neanche di altri metalli, non soltanto non si possono fare d'oro come erano nel Bet HaMikdash, ma neanche di altri metalli. Rabbi Yosè, figlio di Yehudà, dice: neanche di legno si possono fare le menorot se hanno 7 braccia. E come? Perché? Perché i Hashmonei, gli Asmonei fecero, i re dei Hashmonei fecero delle menorot di legno. E perché? Perché, dice Rashi, all'inizio erano poveri, quando il Bet HaMikdash fu conquistato dai greci e poi dopo fu riconquistato dai Hashmonaim, però erano poveri, era distrutto, non c'avevano l'oro per rifare menorot, intanto fece una menorah di legno. Allora però gli dicono gli altri Hachamim, a Rabbi Yosè, da lì vuoi portare una prova? No, non va bene, perché in realtà loro lo fecero con degli shippudim shel basè, shippudim sono quelli che tutti conosciamo, i shippudim, no? Che prendiamo al ristorante, sono, in italiano sono gli spiedini, infatti viene dalla stessa radice, spiedini, shippudim, da cui viene anche spada, ma ha detto prima era disegno. E non è chiaro se la parola shippudim viene dal greco e dal latino, oppure se il greco e il latino che vengono da una lingua semitica araba. Chi è interessato, ci sono tutti studi etimologici. Comunque, fecero queste barre di ferro e le ricoprirono di stagno. Rashi dice proprio stagno, scrive in ebraico la parola stagno. Poi dopo, quando si arricchirono i Hashmonaim, le fecero d'argento, poi si arricchirono ancora di più, dopo aver sconfitto definitivamente i greci, e le fecero d'oro. Però vediamo che quindi non le fecero di legno, ma le fecero di metallo. Qualcuno mi ha detto che le menorote saranno al Tempio Grande, l'anima è di legno, poi sono ricoperte, no? Però dentro è di legno. Ok, quindi questo mettete tranquillo il Rishon Lezion e tutti noi che non abbiamo fatto niente. In altri posti, in effetti, al Beit Knesset di Strasburgo, che molti anni fa visitai, la menorah c'ha 6 braccia, non ce n'ha 7, proprio per questo problema qua. Ok, andiamo rapidamente, magari saltiamo un po'. Allora, dice l'Al Talmud che i servitori che non si possono fare tali e quali, allora è permesso? Abbiamo appena detto che quelli che si possono fare tali e quali, tipo la menorah, che uno può costruire le stesse dimensioni, quelli non li può fare. Però quelli che è impossibile fare tali e quali, tipo il sole e la luna, si potrebbero fare. La Gemara dice, ma perché è permesso? No, perché ci sta un'altra barità che dice che non si possono fare degli shamashim, dei servitori, anche di quelli della zona superiore, e anche se non si possono fare tali e quali. E allora dice, replica Baia, no, ma i servitori di cui parla quella barità sono... I servitori, gli angeli che hanno la faccia umana, più che gli angeli di cui si parla dopo, sono le 4 chayotte, le 4 esseri viventi del carro celeste che vide Yecheskel, Ezechiele, che poi l'Aftarà che leggeremo a Shavuot. C'erano 4 facce, c'era una faccia d'uomo, la faccia del leone, la faccia del toro, la faccia dell'aquila. Allora, sono questi che è vietato fare. Ma allora, dice la Gemara, la faccia dell'uomo da sola si può fare un'immagine della faccia. E perché c'è un altro insegnamento che dice tutte le facce si possono fare meno che la faccia dell'uomo, cioè non si può fare una scultura, un'immagine della faccia dell'uomo. Allora risponde Ravuna, ho imparato dalla lezione di Abbaye, che... quando la Torah dice lotta su Nitti, non farete con me, cioè insieme a me non dovevate fare i servitori, non devi leggere Itti con me, ma Oti, che in ebraico si scrive uguale, nella Torah è scritto uguale, Itti o Oti, cambiano le vocali, ma sapete che nella Torah non ci sono le vocali. Quindi non farete me, non che il Signore Dio abbia un'immagine, ovviamente no, ma quando i profeti vedevano nella visione e gli angeli che parlavano a loro, e gli angeli erano degli emissari divini, assumevano le sembianze umane, per questo non si deve fare l'immagine umana. E quindi vedete i problemi che si aprono, no? E gli altri servitori si possono fare, eppure c'è una barità che dice non farete con me, non farete come i miei servitori che stanno in alto, come gli Ofanim, Serafim, Chayot HaKodesh, Malachi HaSheret, tutte le categorie degli angeli. Malachi HaSheret sono gli angeli che ci accompagnano continuamente, quelli che a Kabbalat Shabbat, all'inizio di Shabbat, no? E salutiamo, poi vengono i Malachi HaSheret. Disse Abbaye, la Torah non ha vietato se non i Shamashim che stanno nella regione superiore, che sono appunto questi malati, ma non in quelli nella regione inferiore, dove stanno il sole, la luna e le stelle, quindi quelle si possono fare. Allora adesso obietta la Gemara, e questi nella zona inferiore, sole, stella, luna, si possono fare? Ma come? Ci sta un'altra barità che dice che è vietato fare i shamashin che stanno in cielo, perché lo dice la Torah nel quarto versetto del capitolo 20, nel secondo comandamento, lotta se le chafese col timunacer bashamain, non farete nessuna immagine, nessuna scultura di quello che sta in cielo. Quindi vuol dire tutto ciò che sta in cielo, sole, luna, stelle, non si può fare la scultura. Come ha fatto la Bangamiel a fare le forme della luna da far vedere ai suoi testimoni? E, ok, saltiamo un po'. A questo punto la Gemara dà la risposta. No, sai quando è che è vietato? È vietato se uno fa queste sculture, queste immagini, le ovdam, per prestare culto. Di per sé, dice qui, le può fare, ma quello di vieto è se uno le costruisce per prestare culto. La Bangamiel e i testimoni non prestavano culto alla semiluna. E allora abietta la Gemara. Ma se è così, se il divieto è per prestare culto, allora anche un shilshul katan sarebbe vietato farlo. Shilshul è un verme, katan piccolo, un vermetto, un lombrico. Se uno fa un'immagine dell'ombrico e la fa per adorarlo, allora anche questo dovrebbe essere vietato. E risponde che è vero, è proprio così. Infatti c'è un altro insegnamento che dice, Asher Bares, il continuo del versetto di prima, di ciò che sta in cielo, di ciò che sta in terra, sotto la terra. E infatti sotto la terra, per includere la terra, i monti, colline, fiumi, mari, torrenti, valli, e mitata sotto la terra per includere il shilshul katan, il vermetto, che anche questo, se uno fa un'immagine del vermetto per adorarla, è vietato. Allora adesso, fino a qui abbiamo detto che se uno non li adora li può fare. La Gemara obietta, ma sei sicuro che si possono fare anche se uno non li adora, questi soli, luna, eccetera? Eppure c'è un altro insegnamento che dice che non si possono fare comunque. Allora risponde la Gemara, è diverso il caso di Rabban Gamliel, ci avviciniamo alla fine, è diverso il caso di Rabban Gamliel perché gliel'hanno fatto altri, degli artigiani non ebrei, che non hanno il divieto di fare sculture e immagini, l'hanno fatto loro per Rabban Gamliel, gli ha fatto le forme della luna, del sole, eccetera. Eppure c'è il caso di Rav Yehuda, in cui altri gli fecero, non ebrei, fecero l'immagine sul sigillo, nel sigillo nell'anello, e l'immagine sull'anello in genere è l'immagine di un uomo, di una persona, o di lui o del re o di chi sia. E gli ha detto Shemuel a Rav Yehuda, gli ha detto Shinnana vuol dire una persona acuta, brillante, però viene anche, c'è la dice Shen, dente, forse c'aveva i denti lunghi, tipo se dicessimo dentone. Comunque è un appellativo affettuoso e gli dice, traduco letteralmente, cacciagli un occhio, cavagli un occhio. Allora, se c'è l'immagine umana nel sigillo, tu gli distruggi un occhio, in questa maniera non è più completa. E allora, dice la Gemara, in quel caso là, perché gli ha detto così? Da qui vediamo che un'immagine... che non si può fare, gli hanno fatta gli altri, comunque gli ha detto che non poteva usare questa immagine sul sigillo dell'anello e per questo doveva distruggere in parte. Allora la risponde la Gemara, perché quello era un sigillo che sporgeva e c'era il sospetto che magari qualcuno pensasse che lui o qualcun altro prestasse culto all'immagine che ci aveva sul dito. Come ha detto, un insegnamento che un anello in cui il sigillo sporge, che è in evidenza, che si vede, è vietato metterlo al dito, perché è una immagine, una scultura, però è permesso usarlo come sigillo, perché quando lo usi come sigillo l'immagine viene scavata e non è più un rilievo. Invece un sigillo in cui l'immagine è scavata, e quello lo puoi tenere perché non è in rilievo e quindi non c'è un'immagine a cui presti culto, però non lo puoi usare per sigillare, perché nel momento in cui tu un anello che è scavato, che è concavo, lo usi per imprimere la cera, allora nella cera verrà invece in rilievo l'immagine, e allora questo non lo puoi usare. Vedete fino a dove sta arrivando la Gemara? Noi pensavamo che fosse semplice, che oggi non si fa culto agli idoli eccetera, e quindi noi possiamo fare sculture, immagini di tutto. Non è così, qui si sta discutendo se può portare un anello che ha l'immagine, ok? Questo è il Talmud, non traete conclusioni alachiche, perché l'alachà poi dopo dovremo leggere Shulchan Aruch, non abbiamo tempo per farlo qui per sapere poi dopo all'atto pratico com'è. Però questa è la base della discussione. Avviciniamoci alla conclusione e forse che ci si preoccupa, questo è interessante, forse ci si preoccupa che qualcuno sospetti che noi prestiamo culto all'immagine, che abbiamo detto prima, che a Rabbi Yehuda gli ha detto guarda, non può portare un anello col sigillo, perché qualcuno potrebbe pensare che questo sigillo con l'immagine in rilievo tu gli presti culto. Meglio non instillare il sospetto nella gente. E però ora si riporta un episodio in cui non si preoccupavano. L'episodio è questo qua, c'era un Bet HaKnesset che si chiama Shaf Veyativ, là ci spiega perché, ora non è il momento, che stava a Neardea, una delle città famose per la Yeshiva in Babel, dove c'era una statua, il re ci aveva messo una statua, dentro al Bet HaKnesset c'era una statua, e entravano Rav, Shmuel, Avua de Shmuel, erano i più grandi rabbini dell'epoca, entravano in questo Bet HaKnesset dove c'era una statua e dicevano Tefillah. E nessuno si preoccupava che qualcuno pensasse che loro magari poi dopo si inchinavano alla statua, si fanno un sacco di inchini durante la tefilà, per cui magari uno poteva pure il sospetto. Allora risponde a Gemara, no, perché questo era un pubblico, in pubblico non si sospetta, per il singolo uno può sospettare, però se ci sono tanta gente, in questo caso pure rabbini, nessuno sospetta che qualcuno vada a fare un inchino alla statua. E allora si risponde, ma ok, però ancora non abbiamo capito come faceva Rabban Gamliel a fare queste lune, forme di luna sulla lavagna. Lui stava da solo, con i testimoni. Allora risponde, ma lui, Rabban Gamliel era il presidente, era il Nassi. Il presidente è pubblico per definizione, perché c'è sempre un viavai di gente che viene a chiedere cose e a discutere, come si sa, no? I presidenti sono sempre ultra occupati, o i rabbini capi, la stessa cosa, pure i rabbini del Bet HaKnesset, la stessa cosa. Allora, se vuoi, puoi anche dire che Rabban Gamliel, quindi come risposta al tema, la prima risposta, sono tre che finiamo, la prima risposta è questa che vi ho detto, che Rabban Gamliel era come pubblico, perché c'era un sacco di gente. La seconda risposta, che queste lune non erano fatte una luna intera o uno spicchio di luna intera, ma era fatto in parti scomponibili, per cui non era una struttura vera, una struttura che rappresentava la luna non è scomponibile. O se vuoi, terza spiegazione, l'Itlamed Ava, che Rabban Gamliel l'aveva fatta per studiare, per insegnare, c'è un principio che viene utilizzato pure in Sanerini e in altri contesti, in cui si dice che se uno fa queste sculture, immagini, per poter capire, per poter insegnare, per poter dare ai testimoni, e allora si può fare, perché dice la Torah, l'otilmad la sot, non imparerai a fare con gli abomini, toavot goimem, gli abomini che fanno i popoli, idolatria, eccetera, eccetera, non devi imparare a fare con loro. Allora, sottolinea il Talmud, l'otilmad, non imparare da loro, avala talamed le avin uleorot, l'ottimata la sot, non imparare per fare, avala talamed, ma tu puoi imparare per capire e per insegnare. Allora questo è il motivo per cui Rabban Gamliel si permetteva di fare queste strutture della luna, del sole, eccetera, per insegnare, per capire, per interrogare i testimoni. E come ho detto, non abbiamo il tempo per vedere la halakha come oggi. Però i problemi si pongono, si sono posti anche recentemente, senza ovviamente rinfocolare polemiche che ormai le diamo per assopite, però quando ci fu il famoso concerto al Quirinale, il problema è anche questo là, lì c'era l'Uzelem, per cui era difficile poter andare. Però è interessante poi vedere, fare lo sviscerare da parte del Talmud e poi dei poskim successivi alla Halakha per tutti questi casi. Non diamo niente per scontato e preoccupiamoci anche del divieto di idolatria, anche se pensiamo che sia qualcosa al di là di noi.